Si parla tanto di resilienza, beh, oggi è una storia che è molto resiliente.
Questo è Cortecce, tutte le connessioni con il mondo delle piante.
Oggi è la prima volta che si intravede il sole nel blu in alto, dopo che per diversi giorni le nubi hanno steso un velo lattiginoso sul cielo. Sembrerebbe un segnale da cogliere, un messaggio di un possibile ritorno alla normalità. Un invito ad uscire di casa, a trovare senso nelle faccende quotidiane che ci spingono ad andare avanti, o anche nelle faccende straordinarie con cui abbiamo imparato a confrontarci, che nel loro piccolo sono una sorta di ancora di salvataggio in una tempesta che prova a tirarci giù. Guerra, vittime, nemico, sono ormai parole che fanno parte del gergo comune. Le ripetiamo come un mantra per unirci, per darci forza. Non ci risolvono il problema, ma quantomeno lo nascondono sotto una patina rassicurante di parole. Forse il sole che spunta in questo cielo sgombro è l'unica cosa che può alleggerirci i cuori. Oggi, 6 agosto 1945, qui a Hiroshima. Il centro della città è un formicaio già di prima mattina, anche se parte della popolazione è stata evacuata dopo i bombardamenti al napalm di Tokyo. La paura che succeda qualcosa di simile nelle città strategiche è tanta, e qui ad Hiroshima, con le merci a supporto delle prime linee e i nostri centri di comunicazione militare, il rischio è alto. C'è nervosismo quando alle 7 di mattina i centri radar lanciano un allarme aereo. Sembra che nei cieli stia arrivando una pattuglia di velivoli americani in formazione. Come tanti piccoli ragni di fronte ai primi segnali di un temporale, ci rintaniamo nelle case e chi può nelle cantine per trovare riparo. Ma è solo una questione di attimi. Poco dopo il segnale cessa e il silenzio imperante si frantuma in piccoli sospiri di sollievo. Sentendoci al sicuro, ciascuno torna a quello che lo stava tenendo occupato prima delle sirene. Le strade si riempiono di nuovo e il giardino della mia scuola è di nuovo un pullulare di studenti. Una volta all'aperto, nel cielo compaiono tre punti luccicanti. Brillano come stelle, solo che adesso è giorno. Il primo di questi tre puntini a mano prende forma e diventa quello che temevamo potesse essere, un bombardiere B-29 statunitense. Vola sopra le nostre teste, lasciando una bella scia bianca. A un certo punto il nostro insegnante corre fuori dalla stanza dei docenti gridando «Attenzione!» Ed è in quel momento che avviene la tragedia. Prima arriva un incredibile rumore. Poi è l'oscurità totale che riempie i miei occhi. Infine si libera nei cieli una intensa luce blu in tutte le direzioni, seguita da una potente esplosione. Tutti veniamo scaraventati via senza poter opporre alcuna resistenza. Mentre il fumo che ha coperto tutto comincia a diradarsi, riprendo coscienza e capisco di essere stato scaraventato a circa 10 metri rispetto a dove mi trovavo. È stata l'onda d'urto a gettarmi così lontano, insieme agli altri studenti, riversi a terra intorno al campo da gioco. La scuola, costruita in legno, non c'è più. È rasa al suolo. Le case e i palazzi, anche quelli in cemento che circondavano la scuola, sono crollati a causa dell'esplosione. Hiroshima è sparita. E poi arrivano i segnali dal mio corpo. Mi rendo conto delle mie condizioni. La divisa scolastica è tutta bruciacchiata e lacerata. Al momento dell'esplosione della bomba nel cielo, la mia uniforme ha preso fuoco, bruciando fino a ridursi in brandelli. La pelle si è staccata dalla mia testa e lungo la mia schiena, fino alle braccia, alle mani, alle gambe. Posso vedere la mia carne viva, rossa, esposta con solo alcuni brandelli di pelle rimasti, bruciati dai raggi di calore. Inizio a dirigermi verso il fiume, come mi hanno insegnato in caso di bombardamento. Un gran numero di sopravvissuti scappa in tutte le direzioni. Le braccia dritte davanti a loro, la pelle bruciata, penzolante dalle dita, i capelli dritti in aria. I loro vestiti sono tutti stracciati. Alcuni sono praticamente nudi, con la pelle assente e la carne viva a vista. Tutti scappano, trascinandosi a piedi scalzi, ciondolando. sembra una processione di fantasmi verso il fiume. I detriti delle case distrutte dall'esplosione bloccano tutti i vicoli. Vi ci arrampichiamo disperatamente sopra, camminando a quattro zampe, e finalmente riusciamo ad arrivare alla sponda. Non appena la raggiungiamo, i detriti delle case che abbiamo appena attraversato prendono fuoco. L'incendio si propaga velocemente, e un'alta colonna di fumo si alza nel cielo con un suono fragoroso, come l'eruzione di un vulcano. Siamo molto fortunati a uscire dall'incendio. Il fuoco brucia i detriti delle case che avevano spontaneamente preso fuoco per via del calore. L'incendio avanza, in un raggio di 2 chilometri dal centro dell'esplosione, il fuoco brucia qualsiasi cosa, incluse le case, per la maggior parte costruite in legno. Questo è successo il 6 agosto 1945 alle 8:15 ad Hiroshima. Il racconto è ispirato alle testimonianze fatte da uno dei sopravvissuti, Akihiro Takahashi. Quel mattino il bombardiere Enola Gay sgancia Little Boy, la prima bomba atomica, sui cieli di Hiroshima. L'armamento non deve toccare terra, la sua esplosione deve avvenire ancora in aria per massimizzare danni. Ed è così. 80.000 persone muoiono sul colpo, tramortite, svanite nel nulla, arse vive. Circa il 90% degli edifici viene completamente raso al suolo. La distruzione è totale. La temperatura in alcuni punti arriva a 4.000 gradi centigradi, bruciando ciò che l'esplosione non aveva terminato. Eppure, in questo inferno di fiamme e radiazioni, ci sono radici che hanno continuato a crescere. Si chiamano Ibakujumoku. Il termine è composto da Ibaku, che significa bombardato, esposto a radiazione nucleare, e Jumoku, con il significato di albero o bosco. Alberi esposti alla radiazione nucleare. Un giro di parole che nella lingua originale nasconde una sottile delicatezza. Non si usa il termine sopravvissuto. Un'attenzione per rispettare chi, invece, quel 6 agosto e nei giorni successivi la vita l'ha persa. Lo stesso succede anche nella parola usata per gli uomini, Ibakusha. Esposti, non sopravvissuti. Là dove la quantità di radiazione si diceva incompatibile con qualsiasi forma di vita, e dove gli scienziati dichiaravano che per i successivi 75 anni nulla potesse più crescere e sopravvivere, il mondo vegetale ha dato una prova di resilienza estrema. Sono 170 gli alberi censiti come Ibakujumoku e rappresentano per il Giappone uno dei simboli più forti e intensi di speranza, di attaccamento alla vita. Sono riconoscibili con una targhetta gialla che riporta la specie e la storia di ogni esemplare. Ce ne sono di ogni tipo: ginkgo, salici, agrifogli, palme, prugni, pini neri, canfori. Una cinquantina circa si trovano entro il raggio di 2 chilometri dall'esplosione della bomba atomica. 2 chilometri. Lì dove non è rimasto praticamente niente in piedi. Alcuni sono bruciati istantaneamente, ma le radici protette dal terreno hanno resistito e già dopo qualche mese hanno dato vita a nuovi fusti. Altri sono rimasti danneggiati dall'ondata di calore, ma nonostante le varie cicatrici hanno dato vita a nuovi getti. Ci sono alberi che hanno fatto da scudo con il proprio tronco a scuole e templi, salvando vite umane e lasciando in piedi qualche edificio storico. In una sorta di spirale a cerchi concentrici è possibile ripercorrere a ritroso la linea del fuoco, avvicinandosi all'epicentro dell'esplosione. Sulla sponda destra del fiume Onkawa, in vista del ponte Aioi, che con la sua particolare forma T ha fatto da obiettivo per lo sganciamento della bomba, si trova l'albero sopravvissuto più vicino all'esplosione. È un salice piangente dal tronco biforcato, distante solo 370 metri dal centro della deflagrazione. Le radici, pur nel pieno cataclisma atomico, hanno resistito creando nuova vita. Lo stesso è successo all'agrifoglio situato presso il museo Raisanyo Shisheki, a 410 metri di distanza dall'esplosione, che ne ha lasciato soltanto un moncherino che è successivamente germogliato. Mentre a 450 metri troviamo nel giardino Hanover un altro salice piangente, anche questo rinato successivamente all'esplosione. Per trovare i primi alberi che hanno resistito all'ondata di calore bisogna allontanarsi almeno 1 chilometro dal punto X. A 1120 metri, vicino al castello di Hiroshima, possiamo trovare un albero della canfora con il tronco piegato dall'esplosione, ma non distrutto. C'è veramente poco altro da aggiungere. Hiroshima è un simbolo di quello che l'uomo può fare in termini di distruzione per un obiettivo finale. Allo stesso tempo, con le storie di questi sopravvissuti silenziosi, può essere un simbolo di rinascita, di resistenza, di resilienza. Perché crescere in un posto contaminato dalle radiazioni non è da tutti. E la lezione che possiamo imparare da questi alberi è tutta lì.